Ciao a tutti, eccoci qui in trasmissione nuovamente con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Malostica Vicenza. E prima di iniziare la trasmissione vi ricordo gli appuntamenti, la Devotio che facciamo sull'altipiano di Asiago. Per partecipare è necessario prendere appuntamento, cioè prendere contatti o con me oppure con Francesco. E vi ricordo la conferenza del 14 luglio 2000 alle ore 20:30, ricordiamo i nostri padri pagani, conferenza sui megaliti, professor Silvano Lorenzoni, e nella stessa sala venerdì 21 luglio 2000 alle ore 20:30 una conferenza che terrò io, paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, e venerdì 28 luglio 2000 alle 20:30 stregoneria oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Il relatore sarò sempre io, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'anticristo. La sede della sala è in via Montello 66 a Malostica, Vicenza, ex sede dell'emittente regionale Veneta, è sulla statale che da Malostica porta a Bassano. Vi ricordo che l'ingresso è assolutamente libero e dopo l'esposizione del relatore, che può essere Silvano oppure io, seguirà un dibattito con i presenti. È la solita tecnica che avete già visto in altre conferenze per chi ha partecipato, chi ha assistito. Detto questo, vi ricordo sempre che per il modello 740 è il modello unico, il modello di pre tasse, firmate per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica. Detto questo, penso aver detto tutti gli antefatti. Passiamo a prenderci Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, siamo arrivati al paragrafo 71 e vi ricordo che in questo confronto che stiamo facendo fra il Vangelo di Tommaso Didimo, che è stato trovato sotto le sabbie di Nag Hammadi, e i Vangeli ufficiali, cioè le stesse frasi dei Vangeli ufficiali, viene fuori come risultato che mentre Tommaso Didimo è all'interno di una via della stregoneria, all'interno della costruzione dell'essere umano, della costruzione del suo futuro, nei Vangeli ufficiali invece c'è la distruzione dell'essere umano, c'è la sottomissione, la voglia di mettere in ginocchio, la voglia di distruggere l'essere umano. E il confronto ci porta a vedere come in realtà i Vangeli ufficiali hanno derubato le religioni misteriche, hanno derubato le religioni misteriche dei loro principi per stravolgerli e usarli a proprio vantaggio. Bene, passiamo al paragrafo 71. Gesù disse: se lo esprimete da voi stessi, ciò che avete vi salverà. Se voi stessi non l'avete, ciò che voi stessi non avete vi ucciderà. Il potere di essere può essere espresso soltanto dall'essere umano che lo esprime. Deve essere espresso da se stesso, al lato della morte del corpo fisico. Quando l'essere umano è solo per l'ultima sfida, come essere della natura, ciò che ha costruito nel corso della sua esistenza è quanto gli permette di salvare la propria coscienza e la propria consapevolezza. Quanto ha costruito è quanto può salvarlo, proseguendo nella sequenza dei mutamenti. Un essere umano che ha vissuto tutta la sua esistenza in ginocchio si è privato di quanto ha dentro, si è privato del potere di essere, in cambio di un'aspettativa o di una pace nell'affrontare le contraddizioni. Rinunciare allo sviluppo del proprio potere di essere porta l'essere umano vuoto alla morte del corpo fisico. Quest'essere umano esprime due relazioni davanti alla prospettiva della morte del corpo fisico. Da un lato disperazione e paura. Disperazione e paura che viene vissuta dagli astanti come normale e naturale. In realtà è generata dalla consapevolezza finale di aver perso la propria occasione e dall'angoscia di diventare nulla. Dall'altro lato, sollievo, nel mettere fine ad un'esistenza d'angoscia, due modi di essere che manifestano ciò che non c'è più, ciò che esprimeva dentro l'essere umano per crescere è stato distrutto. Lo ucciderà dissolvendone la consapevolezza, attraverso la distruzione della coscienza di sé. Questo gli impedisce di proseguire nella coscienza dei mutamenti fino al divenire eterno. La sua vita fisica si è trasformata in un aborto. Dunque, se lo esprimete da voi stessi, il vostro potere di essere, ciò che avete vi salverà, cioè il vostro potere di essere vi salverà. Se in voi stessi non l'avete, non siete in grado di esprimere, non avete niente, ciò che in voi stessi non avete, cioè il potere di essere cui avete rinunciato mettendovi in ginocchio, vi ucciderà, metterà fine alla vostra sequenza dei mutamenti. Questo è il senso del paragrafo 71 e questo non lo potete trovare nei Vangeli ufficiali, se non forse in qualche deformazione che io non ho notato qua e là, in quanto l'essere umano che esprime se stesso, per i Vangeli ufficiali potrebbe esprimere se stesso soltanto mettendosi in ginocchio davanti al Dio Padrone. Non esiste un essere umano che esprime se stesso per se stesso e che esprimendo se stesso salva se stesso. Questo non può assolutamente esistere. Questa è una questione di essere meccanici. Gesù disse: distruggerò questa casa e nessuno potrà riedificarla. Nessuno ricostruisce. Quanto è distrutto, è distrutto. Quando si costruisce, si costruisce. Non esiste un ritorno nel ricostruire. Non si ripete mai ciò che fu nel passato. La via alla stregoneria, descritta in questo Vangelo, è stata distrutta. Un po' alla volta, giorno dopo giorno, tutto d'un colpo. Si può parlare di com'era quella cosa, ma non la si può riprodurre. Nulla può essere ciò che era, nulla può essere riprodotto. Qualcuno può prendere alcuni mattoni di quella casa e servirsene per costruire quella nuova. Nella casa nuova qualcuno può riconoscere elementi comuni alla casa che andò distrutta, ma è una casa nuova. Le vie alla conoscenza e alla consapevolezza non possono essere riprodotte pari pari. Lo sconosciuto che ci circonda è immenso. L'oggettività in cui un oggetto si esprime varia in continuazione, presentando sempre aspetti nuovi. Una via alla conoscenza, quando non è elaborazione soggettiva, diventa un sistema coercitivo. Quando una via alla conoscenza diventa un sistema coercitivo, deve essere distrutta e nessuno potrà più riprodurla. Qualcuno poi ricostruirà un'altra via alla conoscenza, ma sarà nuova, sarà quella che esprime la relazione fra la sua soggettività e l'oggettività in cui vive e nel modo che saprà leggere e riprodurre quella relazione. La storia non si ripete mai se non come tragedia trasformata in farsa. Questo vale anche per la costruzione psichistica dell'individuo. Quando, attraverso un percorso di conoscenza e di consapevolezza, distrugge la sottomissione che il condizionamento educazionale gli ha imposto, la via alla conoscenza e alla consapevolezza non sarà mai come sarebbe stata se non avesse dovuto affrontare una feroce lotta contro il proprio condizionamento educazionale imposto. Sarà una via diversa, arricchita di esperienze della sfida, ma impoverita di energia vitale impiegata per superare le sfide. Chi assaggia libertà non ritorna mai alla sottomissione. E passiamo al paragrafo 72. Un uomo gli disse: di ai miei fratelli che dividano i loro beni di mio padre. Scusate un attimo solo. Di mio padre con me. Egli rispose: uomo, chi ha fatto di me un divisore? E rivolto ai suoi discepoli disse loro: sono io forse un divisore? Vi ricordo che il termine divisore in greco si traduce come diavolo. Diavolo è il divisore, cioè sono io, è come se dicesse, tradotto correttamente, sono io un diavolo. Chi ha fatto di me un diavolo? Sono io forse un diavolo? I beni sono oggetti del potere di avere. Io pratico il potere di essere. Proprio perché pratico il potere di essere senza avidità nei confronti del sistema sociale in cui vivo, tu vuoi coinvolgermi in mansioni proprie del potere di avere. In pratica, vuoi servirti del mio potere di essere, della mia saggezza, della mia conoscenza, per determinare dei limiti di possesso. tu che vuoi da me? Parli di aiutarti a dividere le cose, ma se io facessi questo, devo rinunciare ad alcuni aspetti della mia pratica per lo sviluppo del mio potere di essere. Cosa ne ho in cambio? Se io rinuncio ad aspetti di sviluppo del mio potere di essere, devo ricevere in cambio rafforzamento di altri elementi che concorrono a sviluppare il mio potere di essere. Il potere di avere, se intende utilizzare il mio potere di essere in situazioni particolari, deve favorire e non impedire altri elementi del mio potere di essere. Ogni volta che il potere di essere media col potere di avere, rinuncia a qualche cosa. La rinuncia può essere fatta se compensata in altra parte. Il potere di avere deve pagare potere di essere con potere di essere. Chi me lo fa fare di farmi divisore nella spartizione fra te e tuo fratello? Chi me lo fa fare di mischiarmi nelle tue faccende? Se tu praticavi il potere di essere non avresti avuto questo problema. Ora vuoi coinvolgermi? A che titolo? Chi ha deciso che sono un divisore o un giudice? Chi pratica il potere di essere deve sempre agire in funzione del proprio intento, dei propri scopi, del proprio sviluppo. Qual è l'intento di Luca nel riprodurre a modo suo questo passo? Proviamo a leggere da L'avarizia e il ricco stolto. Un tale, in mezzo alla folla, gli disse: «Maestro, ordina a mio fratello di dividere con me l'eredità». Gesù gli rispose: «Uomo, chi mi ha costituito giudice o spartitore fra voi?» Poi disse la folla: «Guardate di star lontano da ogni avarizia, perché la vita di un uomo, sia pure nell'abbondanza, non dipende dai beni che possiede». Il problema in Luca è quello di sottomettere l'essere umano e sa perfettamente che la sottomissione alla promessa della ricompensa dopo la morte riesce ad ottenere effetto soltanto fra le persone che nell'indigenza non sono in grado di costruire il proprio benessere. A quelle persone Luca indica nell'abbondanza e nella ricchezza un qualche cosa da stare alla larga. Se stanno alla larga da queste, egli è in grado di controllarle, controllando la distribuzione che alimenta l'indigenza. Non si tratta, come in Tommaso, di affermare che io non appartengo alla struttura di controllo del comando sociale e dunque la mia autorità non è nelle cose giuridiche o nelle contese, ma in Luca si tratta di indicare come la costruzione della miseria sia elemento fondamentale per il controllo del bestiame umano. Chi chiede al Gesù di Luca di dire a suo fratello di dividere l'eredità si sente dire che non deve essere avido, ma deve pensare a sottomettersi al suo Dio. Chi chiede la stessa cosa a Tommaso si sente rispondere che è un'azione che non gli compete, si rivolga ad un'altra parte. Un conto è sottrarsi ad una funzione propria del comando sociale rifiutando di assumersi le sue prerogative e un conto è rifiutare una mansione perché nel proprio progetto di comando sociale il soggetto deve essere povero e dipendente. Un'espressione è propria del potere di essere, un'altra è propria del potere di avere. Un'altra cosa, riferendomi un attimino alla magia e alla stregoneria, i concetti di potere di essere e di potere di avere esistono sia nella filosofia sia nella psicologia, però non erano mai stati definiti. Chi ascolta questa radio da qualche anno, cioè queste trasmissioni da qualche anno, ormai ha interiorizzato i concetti di potere di essere e potere di avere, anche se non sa ancora completamente il loro significato, cioè non riesce a interiorizzare ancora il loro significato, verrà un momento in cui il significato esploderà dentro di lui. Va bene, passiamo a un altro paragrafo, il paragrafo 74, un po' più lunghetto degli altri questo. Gesù disse: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate il Signore affinché mandi operai per la messe. Operaio è colui che opera, colui che agisce, colui che varia lo stato delle cose. Quando si diffonde una via la conoscenza e la consapevolezza, molti esseri umani accorrono per vedere quanto di questo può essere loro utile. Così il lavoro da fare per diffondere e sviluppare la nuova via diventa molto e si rischia di disperdere molte potenzialità. Così serve chi pratica quella via alla conoscenza trasformandola attraverso la propria soggettività. e chi nel praticarla ne aiuta la diffusione, inevitabilmente questi rispondono. Davanti a questa rimangono interdetti, si sentono piccoli, pronti ad ascoltare, ma in difficoltà nel dire: mi piace quello che fai, voglio approfondire e sono qui a darti una mano fin tanto che quello che fai mi piace. Una via per lo sviluppo del potere di essere si innesta sempre all'interno di un potere di avere. Se il potere di essere fosse il modo con cui gli esseri umani si relazionano nella vita, questo sarebbe il loro modo di fare e non costruirebbe contraddizione. Il potere di essere è rimozione degli ostacoli e sollecita gli esseri umani a rimuovere quegli ostacoli che impediscono il loro sviluppo nell'eternità dei mutamenti, sottraendosi dalla posizione in ginocchio in cui si trovano. Quando un individuo si sottrae dalla posizione in ginocchio, non si rende conto della sua importanza soggettiva, non si rende conto che il suo sottrarsi dalla posizione in ginocchio lo rende elemento prezioso per l'intero sistema sociale in cui vive. Rendersi conto di questo, da messe diventa operaio. Da colui che è stato sollecitato dalla diffusione di una via alla conoscenza e alla consapevolezza, diventa colui che opera all'interno di tale via, sviluppando la propria soggettività e arricchendola. Trasformare messe in operai significa costruire il futuro degli esseri umani. Nei Vangeli ufficiali la direzione indicata è diversa. È diverso anche il senso fra Matteo e Luca, anche se la direzione coincide. Dice Matteo: Gesù intanto percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo nelle sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e sanando ogni malattia e ogni infermità. E vedendo le turbe ne ebbe compassione perché erano stanche e abbattute come pecore senza pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe affinché mandi operai nella sua messe. Gli operai servono il padrone per condurre le pecore, non aiutare il passare da messe ad operai. Non serve per sottrarsi alla sottomissione e determinare la propria via costruendo il proprio futuro. Ma cos'è la messe nei Vangeli ufficiali? Sono gli schiavi che obbedienti, stanchi e affamati lo seguono mentre egli va in giro a predicare. Chi lo segue non è un suo seguace, ma è merce da condurre al macello. Non esiste una via alla conoscenza alla quale i suoi seguaci possano accedere. I seguaci sono servi, sono pecore che vanno verso il macello. Al Gesù di Matteo servono operai per condurre il bestiame al macello, servono pastori perché le pecore sono troppe, devono essere tenute insieme. Sono pecore che non accedono alla conoscenza, non accedono al regno, ma sono pascolate da chi è prescelto come prete, vescovo o cardinale. La stessa cosa viene detta da Luca, ma Luca è in un contesto diverso. A Matteo interessava il presente dentro la società ebraica nella quale costruiva la sua setta. A Luca interessa un diverso respiro storico nel quale inserire l'azione del pastore. Dice Luca: dopo questo il Signore designò altri 72 discepoli e li inviò a due dinanzi a sé in ogni città o in ogni luogo dove egli stesso voleva andare, e disse loro: la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della messe di mandare operai nella messe sua. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa né bisaccia né calzari e non salutate nessuno nel viaggio. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. E se lì vi è un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, altrimenti essa ritornerà a voi. Dimorate in quella casa, mangiando e bevendo quello che vi sarà servito, perché l'operaio ha diritto alla sua mercede. Non passate di casa in casa. Se entrate in una città e siete ben accolti, mangiate ciò che vi sarà presentato, guarite i malati che vi saranno e dite loro: è a voi vicino il regno di Dio. Ma se entrate in una città e non vorranno accogliervi, andate sulla piazza e dite: noi scuotiamo contro di voi anche la polvere della città che si è attaccata ai nostri piedi. Sappiate tuttavia che il regno di Dio è vicino. Io vi dico che quel gran giorno Sodoma sarà trattata meno rigorosamente di quella città. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida. Poiché se i miracoli fatti in mezzo a voi fossero stati compiuti a Tiro, in Sidone, già da gran tempo esse, vestite di sacco e prostrate nella cenere, avrebbero fatto penitenza. Per questo nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate con minor rigore di voi. E tu, Cafarnao, sarai forse elevata fino al cielo? Tu sarai precipitata sino all'inferno. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. Chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Accidenti se ci vuole disprezzo. In Luca il problema degli operai viene centrato in modo più preciso che non in Matteo. Viene condito anche con le minacce e il terrore. Luca sa perfettamente che nessuno può accettare il messaggio del suo Dio pazzo. E allora deve ricorrere alle minacce. Vanno a due, mandati in 72 a precederlo, città per città. Pregate il padrone della messe di mandare operai per gestire la messe stessa. La messe è proprietà del padrone. La messe deve essere solo messe. La messe deve essere condotta al macello e la messe che non si sottomette, che non li accoglie in ginocchio, è il lupo terrifico davanti al quale Gesù manda i suoi distruttori dipinti da agnelli. Gli agnelli vanno dal lupo chiedendogli di rinunciare alle proprie determinazioni, a quello che ha portato il lupo a diventare ciò che è, attraverso le sue trasformazioni si vuole sostituire la sottomissione. A quello che ha portato il lupo a diventare ciò che è, attraverso le sue trasformazioni si vuole sostituire la sottomissione. Quando costoro vanno in una città devono essere accolti, altrimenti arriva il ricatto. La minaccia è quella di togliere la polvere dai sandali. La frase messa lì sembra non avere altro valore che quello di disprezzare chi non si sottomette, ma disprezzare implica una reazione proporzionale alla forza di reazione. In altre parole, dallo sbattere la polvere dai sandali si passa allo sterminio di chi non condivide quanto essi portano come messaggio. Ne sanno qualcosa i latinoamericani. Tutto è materiale, tutto è immediato, tutto finalizzato a sottomettere. Chi non si può difendere e deve accettare ogni cosa. Attenzione, il regno del padrone è vicino, è dietro l'angolo. L'arrivo di Dio e del suo giudizio è vicino. Che la messe non si permetta di rifiutarvi e di non accogliervi. Che la messe sia messe, sottomessa e veloce nel percorrere la via che la porta al macello. Chi offende il prete offende il pazzo di Nazaret. Chi offende il pazzo di Nazaret offende il macellaio di Sodoma e Gomorra che lo ha mandato. La direzione degli insegnamenti di Tommaso è inversa ai Vangeli ufficiali. Tommaso deve trasformare la messa in operai affinché si prendano nelle proprie mani la fondazione del proprio divenire, perché questo aiuta Tommaso a percorrere il proprio sentiero. Per Matteo e Luca la messa è composta solo da schiavi che devono essere mietuti. Quando qualcuno presenta la sua via alla conoscenza e alla consapevolezza, molte persone si avvicinano, spesso sono timorose, quasi sempre sono rispettose, hanno paura di quanto troveranno. Ma chi sono io? Dicono. Il sistema sociale in cui vivono le ha educate a sentirsi piccole ed inutili. Sono state educate all'obbedienza, sono state educate a pensare che esistono delle persone che sanno pensare meglio di loro e a cui loro debbono obbedienza ed ascolto. Così si avvicinano delle persone ad una via alla conoscenza e alla consapevolezza, con lo stesso fare col quale sono stati educati. Insegnami, spiegami. Sono spesso timorosi di apprendere e di quello che potrebbero apprendere. In loro la ricerca dei mezzi attraverso i quali trasformarsi non è percepita come un diritto dato dall'esistenza, ma come un dono che qualcuno gli dà. Eppure, per il fatto stesso che sono in grado di avvicinarsi a qualcuno che distribuisce la propria via alla conoscenza e alla consapevolezza, dimostrano un grande potere personale. Quel potere personale che dovrebbero alimentare e dispiegare in tutta la sua potenza appare quasi pauroso ad esprimersi. Eppure queste persone sono importanti, sono dei veri e propri sostegni del sistema sociale in cui vivono. Quando chi sviluppa la propria via alla conoscenza e alla consapevolezza incontra una di queste persone, desidera diventare sua amica, desidera diventare riversare in lei quanto ha, desidera che costei sia in grado di percorrere lo stesso sentiero o un sentiero parallelo. Spesso questo fare impaurisce chi si avvicina. Allora chi mi ha presentato la via alla conoscenza e alla consapevolezza non è forte come credevo. Eccolo, è qui che mi ha invitato a pranzo. Siamo stati in birreria insieme. Lui ha bevuto anche più birra di me. Così spesso, anziché afferrare il potere di essere che viene offerto, si preferisce la rappresentazione del potere di avere. scopo di chi sviluppa una via della conoscenza e della consapevolezza non è quello di circondarsi di persone alle quali essere superiore, non è quello di mietere la messe. Lo scopo è quello di costruire al meglio un cammino di conoscenza e consapevolezza, dove non esiste messe, ma soltanto operai che costruiscono loro stessi. Il sistema sociale educa le persone a sottostare a qualcuno o a qualche cosa, ma questo non è riproducibile all'interno della costruzione di una via della conoscenza e della consapevolezza. Non è riproducibile all'interno del sentire pagano. Qualcuno arriva, qualcuno dice: mi piace quello che fai, voglio farlo con te, per farlo a mia volta. Quanto tu diffondi, voglio aiutarlo a diffonderlo, perché soltanto in questo modo lo posso capire, soltanto in questo modo posso capirne le mancanze e migliorarlo, soltanto in questo modo, vivendo, posso costruire me stesso nell'infinito dei mutamenti. Costui è l'operaio, è l'apprendista stregone della vita. Non si impara ascoltando, ma prendendo quanto si presenta e verificandolo nella vita, dopo che questo ha attraversato noi stessi. Proprio perché lo si riversa nella vita e si è responsabili di quell'azione, quanto abbiamo preso ci ha modificato nella misura in cui ci ha attraversato e noi lo abbiamo riversato nel sistema sociale in cui viviamo. Ci sono delle cose da dire nelle persone che anelano anche a diventare apprendisti stregoni, anelano a diventare pagani. Si possono insegnare delle tecniche, si può insegnare a guardare il mondo, si possono insegnare tantissime cose. L'unica cosa che non si può insegnare è l'amore per la vita, è la passione per l'esistenza, è la capacità degli esseri umani di percepire gli dèi. Normalmente quando qualcuno si presenta consapevole che quello che faccio gli sta piacendo, ha una sensibilità sufficiente per comprendere l'amore per la vita o per comprenderne alcuni aspetti, sia di carattere sociale che di carattere magico. Però ha questo fuoco dentro che non ha distrutto attraverso la sottomissione. Mentre invece quando qualcuno ha distrutto quel fuoco attraverso la sottomissione, anela a trovare il potere, cioè nel senso che anela a trovare magari il suo corpo luminoso, ma non è che lo intende come una costruzione delle sue azioni, cioè come risultato delle sue scelte e delle sue azioni, ma come uno strumento attraverso il quale agire. Non so, uso il corpo luminoso, il corpo di sogno per avere la combinazione della cassaforte della banca e fare la rapina, roba di questo genere, oppure uso il corpo di sogno per andare a spiare Memorosa, cioè uno strumento con cui agire nella vita. Questa è la più grande puttanata che esista. Mentre invece chi viene con passione della vita, con passione degli dèi, non è importante se magari la sua passione più sociale è una passione della vita quotidiana, oppure se è una passione magica, o se è percezione del divino che gli sta attorno, questo fuoco gli sta bruciando dentro, e questo è il risultato che comunque lui ha messo in atto delle azioni per sottrarsi dalla sottomissione. E soltanto quelle persone che si sono sottratte per conto loro dalla sottomissione possono ricevere qualcosa da me. Io posso spiegare come ho già fatto gran parte delle tecniche del sognare, però le tecniche del sognare o le tecniche dell'arte dell'agguato o le tecniche del chiamare le cose col loro vero nome o le tecniche che aumentano l'attenzione, che acquisiscono l'intuizione rispetto allo sconosciuto che ci circonda, restano solo delle tecniche vuote. Magari inizialmente fanno muovere velocemente l'energia delle persone, però dopo si esaurisce, perché è la passione della vita, è il fuoco che abbiamo dentro che è importante, cioè quell'ingrediente che mettiamo nelle tecniche per costruire la vita o c'è o non c'è. Non c'è niente da fare, o lo si è ucciso attraverso la sottomissione oppure spinge per esprimersi in qualche modo. C'è una persona che non gliene frega più niente di fare sesso, è una persona che è inutile che venga da me, perché se l'energia vitale non la spinge addirittura a fare sesso, cioè non la spinge ad alimentare questa voglia, questo bisogno rispetto alla vita, cioè non è parte integrante della vita della natura che si sviluppa, significa che l'uccisione dentro di sé del suo fuoco è talmente forte che quella persona non ha quasi più niente dentro, perché l'ultimo centro che muore attraverso la sottomissione è la distruzione del desiderio, della capacità, della voglia, del modo di rapportarsi attraverso la sessualità. Infatti il cristianesimo è una religione sessista, cioè al centro del cristianesimo c'è il sesso e c'è la distruzione dell'attività sessuale, cioè la donna non è una donna, è una figa che produce bestie, da mettere in ginocchio. L'uomo non è un uomo, è semplicemente una roba da usare per costruire la gloria del Dio padrone. Per cui è il sessismo, cioè la capacità, la centralità del sesso nel cattolicesimo è centrale, solo che va nella distruzione del sesso, nell'annientamento, nella costruzione delle fobie, nella costruzione dello stupro alla vita, va in questa direzione, va nella costruzione del vuoto nelle persone, mentre invece la vita ha bisogno che tutte le tensioni degli esseri umani si esprimano e si espandano. La vita non può fare a meno di questo. La natura esiste soltanto perché esiste la riproduzione, esiste il bisogno sessuale, esiste la velocità di riproduzione e noi ci costruiamo attraverso la nostra energia vitale. La nostra energia vitale si esprime anche attraverso il sesso. Per cui le persone che vengono da me o hanno il fuoco dentro, il fuoco della vita che si esprime, oppure vengono da me soltanto per cercare degli strumenti che non potranno mai usare né potranno mai avere. Cioè il corpo luminoso è l'atto finale della nostra attività quotidiana, del nostro modo di vedere il mondo, del nostro modo di relazionarsi col mondo. Non è uno strumento che noi acquisiamo, che ci ha dato Dio e che magari noi dobbiamo scoprire dentro di noi per fare le cose, no. È l'atto finale della nostra vita, non un atto antecedente, cioè non uno strumento che abbiamo avuto con la nascita. E passiamo al paragrafo 75. Egli disse: Signore, molti sono presso il pozzo, ma nessuno è nel pozzo. È lo stesso discorso fatto per il paragrafo precedente. Quando una via alla conoscenza e alla consapevolezza viene diffusa, molti si avvicinano per vari motivi, ma pochi si impegnano a portare il loro apporto di soggettività. Alcuni preferiscono adeguarsi, magari imparare, ma pochi fagocitano attraverso la loro soggettività. Questo è il segreto di una via alla conoscenza e alla consapevolezza. Ogni essere umano in grado di estrarre la propria certezza dalla propria esistenza, da se stesso, è un elemento prezioso per il sistema sociale in cui vive, specialmente in presenza di un potere di avere che intende sottomettere gli esseri umani ad una pretesa rivelazione del Dio padrone il cui scopo è quello di distruggere il loro divenire. Questo è il significato di essere vicino al pozzo, o di essere nel pozzo. Chi è nel pozzo sta praticando la via alla conoscenza e la consapevolezza, sommandone la propria soggettività. Chi è presso il pozzo deve ancora scegliere, anche se il pozzo esercita una grande attrazione su di essi. Vi ricordo che alcune streghe che praticavano la medicina di erbe, la medicina della vita, quando la praticavano, quando c'erano i problemi, cioè quando dovevano aiutare la gestante a partorire, non è che si mettessero a pregare Dio perché aiutasse la gestante a partorire, ma mettevano in atto delle azioni ben precise affinché il parto avvenisse. Giunone Lucina, che è l'aspetto di Giunone della nascita, a Roma c'erano delle precise regole da osservare al momento della nascita. Una di queste regole, per esempio, era di sciogliere tutti i nodi, cioè e di stare attenti al fatto che il cordone ombelicale, per esempio, non si avvolgesse attorno alla testa del nascituro. Cioè c'erano tutta una serie di azioni, di strategie che venivano messe in essere affinché il parto andasse bene. Mentre invece il cattolicesimo ha distrutto, ha bruciato le donne che si dedicavano ad aiutare altre a partorire, le ha annientate, perché solo il loro Dio padrone doveva intervenire all'atto del parto. Cioè, pensate voi che razza di aberrazione è questa. Passiamo al paragrafo 76. Gesù disse: molti coloro che stanno alla porta, molti sono coloro che stanno alla porta, ma soltanto i solitari entreranno nella camera nuziale. Continua il discorso sempre dei paragrafi precedenti. Solo i solitari entrano nel pozzo o nella stanza nuziale o da messe si fanno operai. I solitari sono coloro che percepiscono necessità e intento. Li fanno propri e costruiscono una via della conoscenza e della consapevolezza partendo dalle relazioni che la loro soggettività ha costruito con l'oggettività nella quale stanno vivendo. Lo sforzo fatto da costoro è sempre uno sforzo titanico. Quello sforzo li trasforma e, stando a Tommaso, sembra che quello sforzo si debba rinnovare ex novo in ogni generazione ad opera di individui solitari. Questo perché i solitari, anziché indicare la direzione di un cammino da percorrere, indicano se stessi come un modello da imitare. Gli esseri umani possono sviluppare il proprio cammino da solitario assieme a tanti altri solitari. Il cammino è personale. Le condizioni ottimali nelle quali camminare sono collettive o sociali. Si usano le proprie gambe. Non è detto però che la strada da percorrere sia vuota. Può essere che quella strada sia piena di individui che comunque camminano con le loro gambe, anche quando si sorreggono a vicenda nelle contraddizioni della vita. Bene, e per oggi ci fermiamo a questi paragrafi. Mi sembra che i discorsi siano stati abbastanza buoni e importanti di questo Tommaso Didimo, no? Fatemi segnare un attimo il punto dove sono arrivato. Va bene, io avrei della rassegna stampa da continuare a fare, ma invece non faccio della rassegna stampa. Perché? Perché anche se spesso ritaglio gli articoli, intanto sono 10 giorni, li ho ritagliati 10 giorni fa, per cui dovrei praticamente ripassarli. E non me ne ricordo proprio completamente. Però ho qui Verità e menzogne della Chiesa Cattolica, no? Il libro di Pepe Rodriguez, che è uno studioso praticamente, è un studioso di sette, la prima setta naturalmente la Chiesa Cattolica. Va bene, allora non vi leggo un pezzo della Verità e menzogne della Chiesa Cattolica, ma vi leggo degli appunti, delle note di Piepagina. E sono dei pezzetti molto brevi che riguardano episodi diversi, ma secondo me sono anche abbastanza interessanti per capire così alcune notiziole qua e là, alcuni contesti. Per esempio, c'è una curiosità, un aneddoto. Giustino, 100-165 d.C., l'influente scrittore greco-cristiano e martire, che conosceva perfettamente la tradizione pagana della madre vergine inseminata da Dio per generare un essere prodigioso, si prese il disturbo di raccogliere quella storia nella sua Apologia, qualificandola fra le favole e identificando il dio Zeus con un diavolo. Per poi, senza negarla, poiché ciò significherebbe mettere in discussione anche la stessa credenza nell'identica nascita di Gesù, definirla come un miracolo infernale. Allora, cos'è sta roba qua? Praticamente sto Giustino doveva sovrapporre il cristianesimo al paganesimo. E allora ha preso il concetto, quello che è la tradizione pagana della madre vergine inseminata dal Dio, cioè se voi vi guardate un po' le storie, non quelle che vi sto facendo io di Esiodo, ma quelle altre, insomma, cioè quelle che fanno un po' la mitologia della Grecia, vi troverete che gli amori fra gli dei sono tantissimi, no? E Giustino, che è un apologeta cristiano, un fatto che prendere quella storia, solo che i dei pagani erano dei demoni, questo invece a sede Dio. Pertanto a un mito pagano, cioè a delle storie pagane che danno dei significati, danno delle indicazioni per costruire la vita, vengono sostituite quello che è l'oscenità del cristianesimo. Questa è una delle operazioni che viene fatta, no? Vediamo un attimo. Nell'iscrizione di Nac Rustem, ai tempi di Dario I, Dario re di Persia, si affermava che Ahura Mazda è un grande dio, è il creatore di questa terra, è il creatore del cielo, il creatore dell'uomo, è chi ha creato la felicità dell'uomo, è il creatore di re Dario. Cioè, praticamente, tutto il sistema della creazione, cioè tutto il sistema della creazione è estremamente antecedente a quello che sono tutte le storie bibliche e fanno parte di quelle che sono le storie attorno al fuoco, fanno parte delle, le storielle che si raccontano ai bambini, solo che questi bambini a un certo punto hanno deciso di fare di perdere la loro visione da adulti e hanno pensato che le loro storie della creazione fossero vere e le hanno imposte con le armi, no? Passiamo a un'altra storiella che serve anche per chiarirci un'altra cosetta. È stato sostenuto che i sacrifici di bambini sono stati ripresi a Giuda ai tempi di re Akkaz nel 735 circa 715 avanti Cristo, alleato degli Assiri, e che venivano realizzati nella valle di Ben Hummon, più conosciuta come valle di Hinnon, vicino a Gerusalemme. Questo era quanto sosteneva la Bibbia, quanto sostenevano i cristiani. Ebbene, gli storici moderni pensano che questa informazione non sia fondata. Considerando il contesto storico nel quale sono testimoni critici Osea, Isaia e altri profeti, è molto probabile che si tratti di una leggenda nera nata per screditare il re che si era alleato con i nemici pagani. È opportuno ricordare che il successore di Akkaz fu Ezechia e che questi avviò una profonda riforma religiosa per eliminare da Giuda il paganesimo di origine assira. Questo metodo di sputtanare le persone è tuttora in vigore, cioè lo sta usando il cattolicesimo contro tutti quelli che non la pensano come lui. Per cui vedete che dal 735 avanti Cristo ad oggi, per quanto riguarda il monoteismo, le religioni rivelate, lo stile per distruggere la vita non è mai cambiato. Se analizziamo un'altra cosetta per tutti quelli che hanno la Madonna, se analizziamo senza preconcetti religiosi le rappresentazioni di Iside che all'Ata Horus è esposta nel Museo Egizio del Cairo, vedremo che sono un antecedente iconografico prodigioso delle scene che, molti secoli dopo, rappresenteranno la Madonna col bambino. Ma più sconvolgente ancora è rendersi conto che questo tipo di immagini con Dea e figlio sono molte più antiche e si trovano perfino nelle società con culti agrari poco sviluppati. In questo senso si può vedere ad esempio la cosiddetta donna con bambino in braccio, una terracotta raccolta a Cipro datata fra il terzo e il secondo millennio avanti Cristo, ora esposta al Museo del Louvre di Parigi. E anche questa hanno fregato, cioè tutte le immagini, come abbiamo visto oggi, quella di l'immagine di Paolo, che nessuno sa come fosse, perché nessuno si è mai degnato a dipingerlo, tant'è un idiota qualsiasi, lo stesso vale per questa immagine. E passiamo all'altra parte, cioè praticamente hanno rubato tutto i cristiani. Da migliaia di anni, durante il solstizio estivo, si realizzavano grandi celebrazioni pagane intorno al fuoco. Anche questa tradizione, però, fu cancellata dalla Chiesa quando vi sovrappose la festività di San Giovanni. In molte regioni, come tutta la zona del Levante spagnolo, i falò sono ancora il rito festivo centrale. Cioè praticamente hanno stuprato quelle che sono le tradizioni pagane per sovrapporle la sottomissione, l'ordine di sottomettere le persone. Vediamo se c'è ancora qualcos'altro oppure passiamo un attimino alle telefonate. Oh, è arrivato anche Stefano. Bene, no, non ho segnato altro in giro. Bon. Allora passiamo alle telefonate, vi ricordo che il numero di telefono di Radio Gamma è 049 700 700 e 049 700 838. Ripeto, 049 700 700 e 049 700 838. Pronto? Sì?
Buonasera.
Chi parla?
Giovanni.
Dica.
Stai attento. Credi a quello che hai letto tu?
Ancora? Non hai già fatto la stessa roba l'altra volta?
No.
No.
Quello che ti dico adesso non è l'altra volta.
Ah no?
No, io non ho parlato della lettura.
Tutto è
Non si prende, sai, deve cambiare telefono.
Pronto?
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 Mi senti?
Sì.
Parla, parla, dai, adesso ti sento, vai.
Tutta la gente che vive a questo mondo, che vive, è stata strangolata dal cordone ombelicale che la Chiesa le ha impedito di levarli dal collo. E per questo sono vivi. Ti pare che sia così? Hai capito quel che ho detto e quel che hai detto?
Certo.
Basta questo per capire quanta verità c'è su quel che leggi e su quel che racconti. Hai capito? Ma tu non capisci? Buon divertimento.
Altrettanto.
Ricordo che in questo paese adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra è un reato. Un reato che non è punibile finché non è parte della propria fede. Finché è parte della propria fede non è punibile. È punibile quando viene imposto ad altri. Pronto?
Claudio da Paolo.
Sì, dimmi.
Claudio.
Dimmi.
Mi senti, sì?
Sì? Tu mi senti?
Sì, sì, ti sento bene.
Bon.
Allora, chiedevo come si fa a credere ancora alle religioni dopo aver sperimentato varie, perché nei secoli, almeno la storia che da prendere con le pinze, però è storia, insomma dobbiamo accettare quella, perché di meglio non c'è. Come si può considerare la religione dopo aver preso delle trombate del genere? Cioè mi chiedo veramente a livello logico, a livello elementare, abbiamo una radio davanti, abbiamo dei computer, abbiamo della tecnologia, sia pur limitata, però per noi anzi ci serve. Avendo davanti tutte queste realtà incontestabili, cioè pragmatiche, no, pratiche, come si può accettare le baggianate che vengono esposte dalle varie religioni, non dico una, insomma tutte, indistintamente tutte. Cosa ti danno a livello pratico? Niente, zero, perché tu devi mangiare, devi assimilare energia con una batteria, sì o no?
Certo.
Bene. Allora, io non riesco a comprendere come veramente ci si possa appellare ancora alle religioni, e qui prendo dentro tutti, senza far discriminazioni di sorta. Cioè, veramente mi piange il cuore dentro quando veramente la massa cade dentro a questi tranelli, che sono tremendi.
Sono sì tremendi.
Mi sarebbe piaciuto, fra Claudio, che tu fossi lì con la Margherita Hack, veramente, perché è una persona così semplice e così straordinaria.
Comunque ci sarebbe scannati,
Certo,
okay.
però Claudio, ti dico, è una persona che non ti dà illusioni, capisci?
Certo.
Come minimo devi riconoscere una cosa, non ti dà illusioni, scusami. Potrò essere anche ignorante in materia, in tutte, ma non voglio illudere le persone. Questa è la peggiore infamia, è illudere e stuprare il cervello delle persone. Ciao Claudio.
Ciao. A proposito di scienza, no? di quello che ha detto Giovanni, la stupidaggine che ha detto, al riguardo può servire l'esempio sapere che il codice di diritto canonico vigente fra il 1917 e il 1983, nel suo canone 129, ordinava: i prelati, una volta ordinati sacerdoti, non devono abbandonare gli studi, in modo particolare quelli sacri, e nelle discipline sacre osserveranno la solida dottrina ricevuta dagli antenati e comunemente accettata dalla Chiesa, evitando le profane novità di parole e la falsamente denominata scienza. Questo è un ordine dottrinale della Chiesa Cattolica. Pronto? Sì? Dimmi.
Nella registrazione iniziale della tua trasmissione tu mi pare trasmetti l'apprendiz su Ser, no?
L'apprendista?
L'apprendiz su Ser. L'apprendiz del dragone e la musica.
No. Il Per Gint. È quando Per Gint si rifiuta di mettersi la coda pur di sposare la bella.
Sì, cioè, ma non accetta la sinfonica e l'apprendiz su Ser.
No. È il Per Gint.
Per Gint.
Sì. È praticamente la scena in cui Per Gint va nella sala del re e il re gli dice: Se tu vuoi mia figlia in sposa, devi metterti la coda, devi sottometterti.
Ecco, voglio sapere questo dell'opera. cosa rappresenta il re e cosa rappresenta la regina?
Nell'opera Per Ginta è un personaggio vuole sposare la figlia del re perché gli piace.
Sì, sì.
E il re gli dice: se vuoi soddisfare il tuo piacere di sposare mia figlia, devi metterti la coda, cioè devi diventare un troll. Cioè devi sottometterti. E lui, piuttosto che sottomettersi, rinuncia alla figlia del re e fugge dalla sala perché viene inseguito dai troll.
Sì, sì.
Per cui è un respiro di libertà.
Sì, d'accordo, però tu con le tue devozioni eccetera praticamente raggiungi gli stessi limiti a cui è arrivato qualsiasi tipo di cristianesimo, in sostanza, cioè non c'è il respiro eterno, il respiro misterioso del di più.
Sai che io le opinioni non le discuto, no?
Ah beh, d'accordo, anche io, per carità, però siccome che tu hai una forza di suggestione buona, vorrei trovare in questa forza di suggestione non l'evasione e l'errore, ma qualcosa che ti aiuta a comprendere di più l'eternità del divino, dell'esistente, insomma, ecco.
Cioè, vabbè, chiedi un po' troppo, eh.
lo so. Comunque, tu, nonostante sia dell'altra parte della barricata per me, hai delle intuizioni molto positive e molto veraci. A parte che io, essendo cattolico, non sono mai stato inginocchiato perché ho un po' di infiammazione ai menischi, non so se capisci.
Sì, sì.
Ecco.
Va bene.
Tutto lì.
D'accordo.
Arrivederci.
Ciao, ciao, ciao.
Va bene, ultimissima che piace. Pronto? Pronto?
Ciao. Mi trovo assurdo quando si dice: no, Dio permette il male per ricavarne il bene. Mi faccio tante domande in cui anche non trovo risposte.
Beh, mi sono sentito di dire
fare la radio.
Ciao, ciao. Grazie, sì, grazie. Ciao. Ciao.
Mi tiraria qualche bestemmia, veramente, vabbè, però sai, ci vuole qualche imprecazione, qualcuno viene a dirti il male per il bene. Bene, pronto? Va bene, qui il solito rompi scatole e continua sempre a rompere scatole. Allora, signori miei, io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a giovedì prossimo alla stessa ora, alle ore 15. E alle ore 19 continueremo il Gesù di Nazareth, il bastonatore, il torturatore di chi non si può difendere, e continueremo e riprenderemo Tommaso Didimo, a meno che non ci sia qualcosa che devo fare per forza. Vi ricordo le conferenze, quella conferenza del 14 luglio alle 8:30, la conferenza del 21 luglio sempre alle 8:30, la conferenza del 28 luglio alle 8:30 a Marostica, via Montello 66, a statale fra Bassano e Marostica, e sede ex emittente regionale Veneta. Il 14 luglio Silvano Lorenzoni, vi parlerà di nostri padri pagani. Io il 21 luglio vi parlerò paganesimo, politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dell'orrore cristiano, e il 28 luglio vi parlerò diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Ciao ancora e grazie per l'ascolto, e a risentirci a giovedì prossimo.